Paragrafo 3. Un nuovo interesse per la scienza e per le tecniche. Si sviluppano gli studi scientifici e naturalistici. In questo periodo nacque un nuovo interesse per la natura, intesa come una realtà che gli uomini potevano studiare, conoscere e anche dominare. Venne ripresa la tradizione degli erbari medievali, che descrivevano caratteristiche e proprietà delle piante, e si cominciò a sostituire ai disegni le pianticelle vere, disseccate. Dagli inizi del Cinquecento, la Chiesa autorizzò la dissezione dei cadaveri, in precedenza proibita e praticata di nascosto da artisti e scienziati. L'osservazione diretta degli organi interni del corpo umano permise di approfondire gli studi di anatomia e nel 1543 il medico fiammingo Andrea Vesalio poté pubblicare il primo trattato moderno di anatomia umana, dimostrando come molte convinzioni mediche dell'antichità e del Medioevo fossero ingiustificate e prive di fondamento. La rivoluzionaria teoria dell'astronomo Copernico. Ma soprattutto in campo astronomico iniziò una vera rivoluzione. Gli studiosi antichi e medievali credevano che fosse il Sole a ruotare intorno alla Terra, immaginata come il centro di tutto l'universo. Questa teoria era stata sostenuta dall'astronomo egiziano Tolomeo e perciò era detta tolemaica, oppure geocentrica, da geoterra. Anche la Bibbia sembrava confermare le idee di Tolomeo. Essa racconta infatti che il condottiero Giosuè diede al sole l'ordine di fermare il proprio corso, perché l'oscurità non interrompesse una battaglia che stava vincendo. In quei tempi, e per molti secoli ancora, le battaglie di notte venivano sospese. Nel Cinquecento lo scienziato polacco Niccolò Copernico, 1473-1543, presentò una nuova teoria, poi rivelatasi esatta, secondo la quale è invece la Terra a girare intorno al Sole. La teoria di Copernico, detta copernicana o eliocentrica, da Helios Sole, poteva mettere in discussione l'autorità delle sacre scritture, perciò venne combattuta e solo con difficoltà riuscì ad affermarsi fra gli studiosi. Un salto di 10 giorni per correggere il calendario. Lo sviluppo degli studi astronomici permise di correggere un errore di calcolo che rendeva inesatto il calendario giuliano, risalente a Giulio Cesare e ancora in vigore nel Cinquecento. Secondo quel calendario, l'anno durava 365 giorni, 366 negli anni bisestili, cioè negli anni che sono divisibili per 4. L'anno solare in realtà è più breve di 11 minuti e 9 secondi circa. L'errore era piccolo, ma con il trascorrere dei secoli aveva portato a una differenza di ben 10 giorni fra il calendario e le stagioni. Tutte le feste mobili della Chiesa, come la Pasqua, risultavano perciò spostate. Nel 1582 Papa Gregorio XIII promosse una riforma del calendario. Vennero soppressi i 10 giorni dell'anno in corso, per cui al giovedì 4 ottobre seguì il venerdì 15 ottobre. Per l'avvenire si stabilì di non considerare bisestili tutti gli anni finali di secolo, così come si era fatto fino ad allora, ma solo quelli divisibili per 400. Ad esempio il 2000 è stato bisestile e lo sarà il 2400, ma non lo saranno il 2100 né il 2200. Il calendario gregoriano è oggi in vigore in quasi tutti i paesi del mondo. Le ore di uguale durata, orologi meccanici nelle città. Per calcolare il trascorrere del tempo, i contadini si regolavano ancora con il sole. La loro giornata lavorativa andava dall'alba al tramonto, con le campane del vicino monastero, che suonavano le ore canoniche, con l'alternarsi delle stagioni e con il succedersi delle feste religiose. Ma, come sappiamo, fin dal 300 le maggiori città europee avevano cominciato a installare degli orologi meccanici sui campanili delle chiese, sulle torri, sulle facciate dei palazzi. Questi orologi erano ingombranti, costosi e richiedevano costantemente la presenza di qualcuno che li facesse funzionare e li riparasse in caso di guasto, e i guasti erano frequenti. Tuttavia, diversamente dalle campane delle chiese e dei monasteri, gli orologi meccanici suddividevano i tempi del giorno e della notte in ore di uguale durata e potevano scandire con più regolarità i ritmi sempre più dinamici della vita cittadina. Si trasformano le fortificazioni. Le città medievali erano protette da cinte murarie non particolarmente profonde, ma alte quanto bastava per ostacolare efficacemente, in caso di assedio, la scalata da parte dei nemici. Con l'invenzione delle armi da fuoco, le difese medievali non bastarono più e il vero pericolo, più che l'assalto di nemici, furono le cannonate che demolivano le mura. Perciò, a difesa delle città, fu necessario costruire nuove fortificazioni e trasformare i castelli in fortezze. Alle alte torri, bersaglio fin troppo facile per bombarde e cannoni, si sostituirono possenti torrioni, molto allargati alla base. Le cinte murarie, prive di merli perché ormai le scalate erano quasi impossibili, divennero massicce e furono rinforzate da terrapieni e da bastioni, disposti in modo da poter dominare da ogni lato il terreno circostante. Per offrire una superficie meno estesa ai tiri nemici, alcune opere di fortificazione assunsero forme a pentagono o a stella. E cambia l'aspetto delle città. Ma soprattutto all'interno delle mura le città italiane cambiarono aspetto. Scomparvero le cupe torri, le strette case addossate le une alle altre, i portici di legno tipici del Medioevo. Le vie divennero larghe e diritte. Antichi edifici furono abbattuti e al loro posto i nobili e i ricchi si fecero costruire palazzi signorili dalle forme eleganti e armoniose. Questi palazzi ebbero ampie finestre, stanze luminose, cortili fiancheggiati da colonne e tutti intorno giardini costruiti come un'opera d'arte, con vasche, statue, grotte artificiali, aiuole dalle forme geometriche. Gli architetti del tempo progettavano la città ideale, un luogo di serena convivenza fatto a misura dell'uomo del Rinascimento e perciò predisposto per i suoi studi, le sue attività, i suoi svaghi, il suo quieto benessere. Ma questa città di sogno non riuscì mai a tradursi davvero in realtà.